Come ogni settimana, questo è l'appuntamento con le donne della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e nell'ultimo quaderno della FDEI, la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, che aveva per titolo 16 giorni per vincere la violenza, un testo proposto nel 2022, ecco, un giorno di questo quaderno è stato dedicato a una professione precaria, pesante, rischiosa, poco riconosciuta e valorizzata, quello della badante. Per parlare di questo tema, oggi ci spostiamo nella Svizzera italiana e siamo in collegamento con Sara Rossi Guidicelli, giornalista, ha studiato lingua e letteratura russa a Venezia, ha vissuto in Ucraina e a Livorno prima di tornare in Ticino. Ben trovata, grazie per essere in nostra compagnia, buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie di avermi invitata.
Ecco, lei si è occupata di questa tematica, ha scritto anche una pièce teatrale e in seguito anche appunto un libro con storie di donne badanti. Come le è nata questa idea? Come le è venuto in mente?
Ma allora, forse lei ha già anticipato il fatto che il mestiere della badante è un mestiere veramente difficile, che quando si conosce un po' la storia di queste persone che arrivano e che si trovano chiuse in una casa a compiere gli stessi gesti, magari a sentire le stesse parole dalla mattina alla sera, donne a volte giovani, a volte anche molto istruite o comunque sole, perché è un'immigrazione senza famiglia, è chiaro che a me ha colpito e penso che tutti sono colpiti a sentire di questo mestiere così particolare, no? In cui si vive a casa del datore di lavoro, si vive con il datore di lavoro, si esce poco e quindi quando ho sentito parlare un po' di volte, poi per mestiere sono andata ad intervistarne una per scrivere un articolo, ho capito che un articolo di giornale non era sufficiente per spiegare e raccontare un po' tutto quello che sta intorno a questa professione.
Certo.
E quindi mi è sembrato che chiedere aiuto alla cultura potesse essere un modo per approfondire di più e meglio questa tematica.
Tra l'altro, molte di queste badanti vengono proprio dall'est, che lei ha studiato particolarmente bene, insomma, no? Abbiamo detto,
esatto,
che è stata in
quindi
Ucraina.
Per me
sono donne.
Sì.
Ecco, il fatto che sono donne coloro che svolgono questo, innanzitutto, questo mestiere ha un significato particolare?
Allora, sì e no, nel senso che è chiaro, a me piacciono le donne, mi piace come si parla, come si instaura una complicità, mi piacciono le donne materne, ho così un affetto particolare. Però devo dire che poi nel mio mestiere, adesso per esempio mi sto occupando di un'altra categoria che sono gli operai, sono uomini e mi trovo benissimo anche con loro e questa, cioè, dove c'è un'ingiustizia mi sembra che posso dire qualche cosa e posso andare a scavare e quindi no, allora lì dopo professionalmente non guardo più il genere della persona ma proprio il che cosa c'è da dire, però è chiaro che è stato bellissimo incontrarle, parlarci, diventare amiche, anche perché ecco eravamo tra donne,
ecco,
in quel senso lì sì.
In questo contesto, quello appunto del lavoro della badante, c'è il rischio che il lavoro si trasformi in una sorta di schiavitù sostanzialmente?
Eh certo, c'è proprio questo rischio qua ed è per quello che parlavo di cultura, perché era proprio non solo una questione di leggi o di contratti, quindi una questione politica, ma anche proprio una questione di mentalità delle persone. C'è ancora, adesso schiavi forse è una parola più antica,
eccessiva.
Però la domestica, quella che anche, non so, le nostre nonne forse avevano a casa, quelle più agiate, a cui si poteva chiedere tutto, che era normale che non avesse una vita sua per gli anni in cui stava a casa del suo datore di lavoro, era sempre disponibile. Almeno questa è un po' una mentalità che non è del tutto scomparsa. Quindi hai qualcuno a casa e puoi chiedere tutto sempre 24 ore su 24 e la persona è lì a disposizione con te. Quindi non è più una persona ma è una funzione, un mestiere e questo è pericolosissimo perché
certo,
invece
anche perché
sono persone.
Queste donne sono, come lei ha detto, sole e in un paese straniero e quindi sono particolarmente, insomma,
vulnerabile,
esatto. Senta, lei ha raccontato diverse storie, ce n'è una che l'ha colpita più di altre tra queste storie di donne badanti?
Allora, chiaro che mi hanno colpito molte storie per molti motivi diversi, ce n'è una a cui sono particolarmente affezionata, che è una donna che è stata una direttrice di fabbrica che si è occupata a sua volta quindi di tantissime famiglie perché aveva molte operaie sotto di lei in Romania e poi ecco, è stata un po' la sua fabbrica, è stata vittima della delocalizzazione, no? Che conosciamo, quindi è stata spostata molto più a est e quindi lei si è trovata poi negli anni così 2000 a dover emigrare come praticamente tutte le sue operaie e moltissime di loro hanno trovato che era una possibilità da percorrere quella di venire in Occidente a fare appunto il mestiere della badante, a occuparsi delle persone anziane che ormai sempre di più vogliamo che possano stare a casa e che è bello che ci sia qualcuno che dia questa possibilità. Quindi si incontrano questi bisogni e in moltissime si sono spostate qua. E la direttrice, questa signora rumena che mi ha raccontato la sua storia, è arrivata e lei, ecco, mi raccontava di come poi si è trovata a lavorare, a diventare una persona con un datore di lavoro che invece si occupava meno bene di lei di quanto lei aveva sempre cercato di fare,
Certo.
così mi raccontava. E quindi ecco, c'era tutta questa riflessione sul senso di dare lavoro a qualcuno quando tu sei quello che lavora, regali il tuo lavoro in cambio di soldi, ovviamente, oppure quello che si chiama datore di lavoro che crea lavoro e dà i soldi comprando il lavoro degli altri. Quindi tutta questa riflessione qua sul
Senta,
lavorare e il darsi.
in uno dei racconti, lei inizia con queste parole: è facile dire badante, però ci sono tante cose da fare. La prima è trovare la strada. Ora, in parte credo che ci abbia già risposto, ma secondo lei quanta strada c'è ancora da percorrere nella considerazione, delle persone che svolgono questa professione? Insomma, c'è ancora
Ma
nei nostri paesi un atteggiamento di superficialità? Ecco, mettiamola in questi termini.
Allora io proprio direi che più che adesso costruire una strada bisogna cambiare strada. Ho un po' modificato la mia, così ho fatto un percorso anch'io, diciamo, dall'anno in cui ho iniziato a scrivere prima la pièce teatrale, poi il libro, adesso sono passati un po' di anni e quello che vedo, perlomeno in Svizzera, che sta succedendo è che si sta trasformando completamente il mestiere della badante, cioè si è capito che non è più una professione sostenibile e quindi deve essere trasformata e professionalizzato molto di più, quindi ci vuole una formazione e ci vuole una struttura dietro. Non si può più mettere una badante da sola che fa un contratto con una famiglia, ma ci vuole che sia un'agenzia, un'associazione, una struttura anche comunale, cantonale, come diciamo noi, o statale, che invia il personale che quindi ha un certo ricambio, ha un orario,
Che diventa un
ha
lavoro
una
più
struttura
sostenibile, diciamo,
dietro, sì,
certo.
ha una struttura dietro che dice cosa può e non può fare, perché sennò, come ha detto lei, una persona vulnerabile rischia di accettare
Tutto.
moltissimo e anche la famiglia stessa rischia di non sapere cosa può chiedere e cosa no. Quindi bisogna, anche se era molto romantico pensare che era bello trovare un feeling, così come una storia quasi d'amore, figlio, figlia, genitore, no? Ma in realtà appunto abbiamo visto che non funziona, tranne in certi magici così casi, e quindi è meglio che venga professionalizzata e strutturata proprio.
Senta,
Non
in
lasciare sola la badante e sola la famiglia.
conclusione, qualche riflessione sull'Ucraina. Lei ha vissuto in Ucraina. Quando lei sente, vede notizie da quel paese che adesso sta attraversando un periodo terribile, appunto, quali sono le sue emozioni? Ha ancora conservato dei contatti in Ucraina?
Beh, profondo dolore, ho proprio profondo dolore, come ovviamente per qualsiasi guerra, però è chiaro che se si conosce un posto, come io ho vissuto a Odessa e ho amato molto quella città, è chiaro che mi fa ancora più male sentirne parlare così come di un paese in guerra e poi mi fa male sapere che ho studiato lingua e letteratura russa. Sentire che a volte si confonde un governo che sta facendo
Certo.
una guerra con una cultura che invece ecco, non fa mai la guerra, ma fa sempre la pace. Per me questo è molto importante, distinguere la Russia come paese dalla cultura russa che invece è la parte da salvare e che può salvare.
Grazie davvero a Sara Rossi Guidicelli, giornalista scrittrice che è stata con noi quest'oggi nell'ambito dell'appuntamento con le donne della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Grazie davvero, a risentirci in una prossima occasione, speriamo.
Grazie a voi, meravigliosa giornata a voi.
Trouble I've seen, nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I have seen. Glory, hallelujah. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I have seen.
Abbiamo ascoltato questo bell'inno in precedenza la giornalista Sara Rossi Guidicelli e noi continuiamo con questo spazio dedicato alla Federazione Donne Evangeliche in Italia. Lo facciamo a questo punto con una riflessione a cura della signora Rachele Sartorio, che è membro della Chiesa Evangelica Riformata di Locarno nella Svizzera italiana. Ben trovata signora Rachele, grazie per essere in nostra compagnia quest'oggi.
Sì, grazie a voi.
Allora, noi prendiamo spunto per questa meditazione che ascolteremo da un testo evangelico che si trova nel Vangelo secondo Marco, è il capitolo 10, versi da 46 a 52.
Sappiamo poco di te, Bartimeo, ma la tua vita a Gerico la possiamo immaginare. Era certamente dura, molto dura, per te che eri costretto a vivere sapendo di dover dipendere sempre dagli altri. Sicuramente ti pesava non poter più badare a te stesso. Qualcuno al mattino, forse tua moglie, una sorella o una figlia, doveva porgerti gli abiti, preparare una bacinella d'acqua perché ti potessi lavare, poi darti del pane e qualche cosa da bere e infine accompagnarti al tuo posto presso l'uscita della città, perché da solo non avresti potuto arrivarci. E là le tue giornate non erano altro che questo, attendere e sperare, sperare che qualche passante, mosso da compassione, ti donasse qualche spicciolo. Quanto era difficile per te vivere così, per te che non eri cieco dalla nascita, per te che un tempo ti guadagnavi il pane lavorando. Ormai non ti considerava più nessuno e questo ti avviliva molto. E poi le tue giornate si assomigliavano tutte e ogni sera qualcuno doveva riaccompagnarti a casa. Ma poi è arrivato quel giorno, Come sempre te ne stavi seduto lungo la strada, quando all'improvviso hai sentito un gran vociare e i passi di una folla che si stava avvicinando. Era grande la confusione, ma poi in mezzo a tutte quelle voci hai udito il nome, Gesù. Allora hai capito. Gesù era venuto a Gerico, proprio lì, nella tua città. Tu lo conoscevi per aver sentito molte volte parlare di lui. Ti avevano riferito che era sempre in cammino, circondato da molte persone, e che nei luoghi in cui si fermava insegnava tante cose, aiutava molta gente e guariva i malati e gli infermi. E ora quel Gesù era lì, vicino a te, a Gerico. Allora non hai perso tempo e ti sei messo a gridare: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Ma quelli che ti stavano attorno ti hanno sgridato e ordinato di tacere. Avranno pensato che Gesù non aveva tempo da perdere con uno come te. Però si sbagliavano e tu lo sapevi e non ti sei arreso. Anzi, hai deciso di gridare ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. E questa volta Gesù ti ha udito e si è fermato apposta per te. Una sola parola ha detto: chiamatelo. E così alcune persone sono venute a prenderti. Quando ti sei trovato dinanzi a lui, ti ha posto una semplice domanda: che cosa vuoi che io faccia per te? E tu, Bartimeo, finalmente hai potuto dirglielo, dirgli che volevi recuperare la vista. La tua fede ti ha salvato, ha detto Gesù, e tu hai potuto vederci di nuovo. Quel giorno non hai aspettato che qualcuno venisse a prenderti per ricondurti a casa. Non sei nemmeno rientrato da solo. Hai preferito unirti alla folla e seguire Gesù. Tu, Bartimeo, non eri altro che un povero cieco costretto a mendicare. Noi però sappiamo che possedevi una grande ricchezza. Una ricchezza che nessuno poteva portarti via. Tu avevi la certezza che Gesù ti avrebbe ridato la vista se solo lo avessi incontrato. E questa certezza ti aveva reso forte, ostinato e alla fine vincitore. Tu sei di grande esempio per noi, uomini e donne di oggi, spesso incapaci di rivolgerci a Dio, perché pieni di dubbi e di incertezze, e convinti, come quegli uomini che ti avevano sgridato, che Dio abbia cose grandi da fare e che i nostri bisogni non siano degni di nessuna attenzione. Dovremmo invece ricordarci più spesso di quelli che, come te, avevano osato e creduto.
Allora, ringraziamo davvero Rachele Sartorio, lo ricordo, membro della Chiesa Evangelica Riformata di Locarno. Grazie per questa bella meditazione. A risentirci in una prossima occasione. Naturalmente diamo appuntamento la settimana prossima per un'altra trasmissione a cura della Federazione Donne Evangeliche in Italia.